siamo ritornati in qualche modo alle cause che 2 anni fa provocarono la rivolta popolare nel paese, in modo particolare a cominciare dal sud. La situazione sociale è molto tesa, la disoccupazione non è stata assolutamente assorbita e il malcontento quindi ha continuato a serpeggiare. Tanto più che il governo stesso in queste ultime settimane, in questi mesi, ha dimostrato di non saper sempre padroneggiare la situazione con delle misure adeguate alle aspettative popolari.
In Tunisia si è innescata la primavera araba e in Tunisia si è verificata la prima affermazione di un partito islamista. Che connessione c'è tra questi due eventi?
La rivolta è stata provocata dal malcontento economico-sociale, oltre che dalla frustrazione, diciamo, della mancanza di libertà. I fondamentalisti non hanno giocato nessun ruolo nel cominciare la rivolta. Si sono dimostrati però l'unica forza politica organizzata. Il regime di Ben Ali aveva completamente distrutto il sistema politico e dei partiti, aveva impedito l'emergere di una società civile. Mentre la Tunisia ha vissuto quindi questo vuoto che solo e soltanto i movimenti fondamentalisti hanno saputo riempire, e sono quelli che sono anche in questi mesi i più strutturati, i meglio organizzati, e quindi hanno per il momento saputo in qualche modo imporre la propria egemonia non solo sul piano politico ma anche sul piano culturale.
Tuttavia le donne hanno vinto la loro battaglia per il riconoscimento dei loro diritti nella Costituzione. Si può parlare di un paese spaccato tra le spinte islamiste e le correnti laiche?
Credo che il confronto sia ancora in corso e non si possa concludere con un'affermazione, diciamo, definitiva. Il paese è diviso in due, ci sono delle correnti diverse, ma come dicevo prima, per il momento il partito fondamentalista ha in mano l'egemonia culturale. C'è una forte resistenza naturalmente dei movimenti laici, in modo particolare delle donne. Va detto però che già durante il regime di Ben Ali la Tunisia non era più quella che avevamo conosciuto subito dopo l'indipendenza, con una forte impronta alla laicità. Già negli ultimi anni e prima della rivolta popolare, la posizione delle donne si era in qualche modo indebolita dal punto di vista culturale. La presa del potere da parte del partito Ennahda non fa certo ben sperare in un miglioramento della situazione.
A soffiare sul malcontento è ancora la situazione economica. La Tunisia e il Maghreb non riescono a trovare una via di sviluppo e un modello, come è successo per altre economie del terzo mondo.
Soffre di un limite strutturale, cioè la povertà delle risorse naturali, anche se ci sono del petrolio, ma in via di esaurimento. L'economia tunisina si poggia fondamentalmente sul fatto di aver ricevuto degli investimenti da parte dell'Occidente, in modo particolare dell'Europa, e di avere un forte contributo in termini di valuta estera dal turismo. Ora, la rivolta e i disordini che sono nati, l'instabilità che da allora si è prodotta, non ha certo favorito questo sviluppo sia degli investimenti stranieri sia del turismo. A questo si deve aggiungere la situazione generale. La Tunisia e il Maghreb rimangono un'isola nel Mediterraneo piuttosto isolata. Non scambiano i diversi paesi maghrebini tra di loro, non creano correnti commerciali e correnti di investimenti, e quindi sono singolarmente confrontati all'economia mondiale, la quale è naturalmente molto più forte delle singole economie tunisine e maghrebine. E questo naturalmente costituisce il vero e grosso handicap della Tunisia e di tutta la regione.